Vi ricordate quando eravamo bambini, magari l'età che abbiamo adesso visto, si giocava insieme, si giocava con altri bambini, però il fatto che siamo dei bambini, succede che fra bambini si litiga facilmente, vero? Questo è mio. Tu hai fatto questo e io l'ho visto, sei stato tu e così via, ci si litiga. Però ho notato che nello stesso momento si litiga e dopo 5 minuti si fa la pace. Per andare di nuovo d'accordo bastava solo dire una breve frase. Frase, almeno io mi ricordo, facciamo la pace? Oppure diventiamo di nuovo amici? Vi ricordate? Oppure magari mi ricordo che quando mi offendevo con qualcuno, seriamente facevo così, prendevo il dito, facevo così, è finita, non sei più mio amico. Invece non è vero. Dopo un po' di tempo si ritornava a giocare. I bambini si offendono facilmente, ma si riconciliano anche facilmente. E vorrei adesso, con questa introduzione, rivolgermi a voi. C'è qualcuno a cui sei arrabbiato? A qualcuno che ti viene il pensiero, vorrei tanto dirgliene quattro. Forse perché questa persona ti ha deluso o anche ferito. E credo che sia comprensibile che magari ci arrabbiamo, vero? E che questa rabbia non se ne va così fretta, come magari a volte vorremmo. E la domanda è: cosa ci guadagniamo a essere arrabbiati con qualcun altro? Forse l'altra persona nemmeno lo sa che tu sei arrabbiato con lui. E a dire il vero, questo sentimento non mi fa stare per niente bene. Magari l'altro non sa niente. E tu, come si dice magari al mio paese, stai facendo del sangue acido, conoscete? Per niente. In verità ci stiamo facendo del male noi stessi. I pensieri negativi sugli altri ci fanno diventare duri e amareggiati. Ecco perché è molto importante liberarsi dalla rabbia e dalla collera. Come posso liberarmene? Posso semplicemente dire: da oggi non sono più arrabbiato con quella persona? Magari funzionasse. Magari. Perché non possiamo essere come i bambini, che dopo 5 minuti ritornano a giocare insieme come se niente fosse successo? Invece a volte noi ci portiamo con noi stessi questa rabbia e ripeto, magari l'altro non sa niente, intanto io però sto male. Quali consigli ci dà la parola di Dio? Tanti, ci sono tanti passi per questi consigli. E oggi vorrei prendere uno dei tanti passi per considerare quello che ci dice la parola di Dio. Prendiamo Romani, capitolo 15, dal versetto 5 al 7. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo ed una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Il tema, e magari lo avete già visto su Event, quando la Chiesa è unita, glorifica Dio. E mi sono rallegrato, Tamara, di questo canto, quando il canto diceva siamo una famiglia unita, e per essere uniti bisogna anche fare qualcosa, yeah? Non è automaticamente. Comunque, qual è il contesto di questo passo biblico che abbiamo letto adesso? Nella Chiesa di Roma l'unità era a rischio per via di un forte dibattito su alcune regole e prescrizioni previste dalla legge di Mosè. Cioè, in poche parole, questo testo dobbiamo vederlo nel contesto del capitolo 14. E il capitolo 14 ci parla che in verità in questa comunità formata da stranieri e giudei e c'erano delle difficoltà, come per esempio la carne sacrificata. C'era chi non trovava nessuna difficoltà di mangiare carne comprata al macello ed era sacrificata agli idoli, e c'era chi mangiava verdure. E c'era un litigio fra di loro. C'erano quelli che criticavano quelli che lo facevano e disprezzavano gli altri che non lo facevano. È giusto o sbagliato mangiare carne che potrebbe non essere pura secondo la legge, dicevano alcuni? È giusto o sbagliato osservare giorni speciali come le feste ebraiche e il sabato? Essendo che gli ebrei ancora erano legati alla legge di Mosè, questo creava delle difficoltà anche agli altri credenti che dicevano in Cristo noi siamo liberi di ogni cosa. E infatti Paolo dice non c'è più differenza tra un giorno e l'altro, tutti i giorni sono uguali, quando per i giudei dicevano no, non è così. E nel capitolo 14 Paolo divide la Chiesa in due gruppi in base alla loro risposta a queste domande. Ci sono quelli che sono pienamente convinti che per la grazia di Dio sono ora liberi in Cristo Gesù di mangiare e bere qualsiasi cosa. Niente è impuro per loro, perché si basavano alla parola che ha detto una volta Gesù, niente è impuro. Poi ci sono i credenti che Paolo descrive come deboli nella loro fede, che non si sentivano la coscienza pulita agendo fuori dei limiti date dalla legge. Allora erano divisione stretta. E Paolo invita entrambi i gruppi a non distruggere l'unità nella Chiesa per delle questioni, ascoltate bene, secondarie. Cioè qui Paolo dedica due capitoli a un tema così importante, nel senso che stava distruggendo l'unità della Chiesa. Questa Chiesa non era più una Chiesa unita, una famiglia unita. E forse magari sono arrivati a tal punto che un gruppo era a destra e l'altro gruppo a sinistra. E magari quando finiva il culto avevano fatto dei gruppi. Tutto il discorso di Paolo nel capitolo 14 ci porta ai nostri versetti di oggi, cioè una preghiera che Paolo rivolge a Dio affinché tra i credenti di Roma possa esserci il desiderio di vivere per benedire il proprio fratello e insieme lodare e glorificare il Signore. E questo quasi non era più possibile. In poche parole, dice Paolo, dobbiamo concentrarci su una cosa sola. Quello che ci unisce in verità è Cristo Gesù. Magari possiamo essere e avere delle opinioni diverse, però quello che ci unisce e in cui ci dobbiamo concentrare, e questo vale su tutti gli altri temi, miei cari, quello che ci unisce, quello che noi abbiamo in comune, tu e io, è Cristo Gesù. E questo è molto importante. Vorrei presentare il primo punto. L'unità cristiana è un dono di Dio. L'unità cristiana è un dono di Dio. E in Romani 15, versetto 5, leggiamo: il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda, allora è Dio che concede di aver tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Il fatto che Paolo metta queste parole in forma di preghiera ci ricorda che l'unità cristiana è innanzitutto l'opera dello Spirito Santo. In verità, miei cari, noi non siamo un club che abbiamo magari qualcosa in comune. Io gioco a pallone e mi incontro con gli altri a giocare a pallone. Però in verità quello che noi abbiamo in comune, lo dico francamente, è solo il pallone. Perché molti di loro restano e magari fanno altre cose a cui io non ho più interesse. Capite? Noi non siamo un club. Noi siamo il corpo di Cristo, uniti per formare una famiglia spirituale. E questo non lo dobbiamo mai dimenticare. E ci possono essere sempre tante cose secondarie quando noi perdiamo Cristo Gesù di vista che possono separarci. Io conosco tante di quelle chiese che per cose banali, una chiesa che si stava dividendo perché uno degli anziani non permetteva di mettere i cantici qui. E diceva no, dobbiamo prendere i libri. Abbiamo fatto sempre così. E la Chiesa si stava dividendo. Cose veramente banali. Paolo è consapevole che solo Dio può darci pazienza e consolazione perché hanno le radici in Dio stesso. E qui Paolo presenta e dice il Dio della pazienza e della consolazione. Per cui abbiamo due fonti in Dio, la pazienza e la consolazione. Infatti Paolo parla di Dio presentandolo il Dio della pazienza e della consolazione. In questi ultimi tempi ho sempre l'impressione che anche noi avremo bisogno di fare questa preghiera, la nostra. Basta aprire i giornali ogni giorno per capire quanta alta è la tensione all'interno della nostra società. Una società che, se non stiamo attenti, si divide ed è divisa. A tal punto che questa società si sta formando, si sta dividendo in chi sono vaccinati e in chi non lo sono. Ed è vero, e non sappiamo dove porterà. Ci sono stati alcuni politici che hanno avvertito, hanno detto stiamo attenti, che non succeda esattamente questo. Stiamo vivendo una tensione che ha il potenziale di portare divisione sia nella società, stiamo attenti, ma anche nella Chiesa. Penso in particolare a un tema attualissimo, infatti, la gestione della pandemia da parte del nostro governo. Anche tra politici ci sono delle divisioni. Anche loro non sanno più cos'è destra e cos'è sinistra. E hanno creato una tale confusione nella nostra mente che anche noi a un certo punto non sappiamo dove stare, con chi stare, da quale parte stare. Ci sono già chiese dove hanno difficoltà a tenere sotto controllo la gestione sul tema vaccinazione. Ora ci sono state delle persone che a me personalmente mi hanno chiesto: Giuliano, cosa ne pensi tu? Ok? E credo che a questo punto colgo l'occasione di presentare come la penso io. Però come la penso io vorrei presentarla alla visione della parola di Dio. Non è che noi troviamo questo tema qui dentro, però troviamo dei principi di insegnamento che dovrebbero aiutarci a capire come ci dobbiamo comportare prima che fra di noi ci siano delle divisioni. Esattamente quello che stava succedendo a questa chiesa di Roma. Di questi giorni è difficile, se non quasi impossibile, avere una discussione con qualcuno senza toccare il tasto dei vaccini e del Covid. È vero o no? Giusto? Per alcuni il vaccino è la soluzione più logica per aver o per poter uscire dalla crisi nella quale ci troviamo e non comprendono come qualcuno rifiuta farlo. Giusto? Ok. Allora abbiamo questo gruppo di dire: come? Ancora non sei vaccinato? Altri invece rifiutano il vaccino per paura degli effetti collaterali, giusto? Altri si rifiutano di farlo solo perché il governo, in un certo senso, tra virgolette, ci sta obbligando, come in Italia, per esempio, e si pongono domande sulle limitazioni della nostra libertà individuale. Altri invece si pongono domande sincere su come dovrebbe reagire un credente, anche pensando a ciò che la Bibbia dice riguardo gli ultimi tempi. Allora vedono tutto nella prospettiva di come Dio sta guidando le cose. E magari dicono: Dio è onnipotente, Dio sa proteggermi e io mi metto sotto la protezione di Dio. Ora, ditemi voi, miei cari, quale di queste è giusta? Perché io sono convinto che in questa sala abbiamo persone esattamente che la pensano così, 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 così e così, come ho elencato questi esempi. È giusto? Vediamo quanta tensione si sta creando anche all'interno delle chiese su queste tematiche, una tensione che ha il potenziale, ripeto, di dividerci. Poco tempo fa venne una persona a me che era contraria al 100% al vaccino e mi stava convincendo, mi ha mandato dei video e cose varie, mi voleva convincere e anzi addirittura fare pressione che io dovevo predicare contro il vaccino. Dovevo di qua predicare contro il vaccino. Certamente io non ho dato ascolto a questa persona, perché se io l'avrei fatto, sapete cosa sarebbe successo? Avete un'idea? Divisione, esattamente quello che qui il Signore ci sta invitando, perché non è un tema principale. Qui non stiamo parlando, siamo salvi per opere e siamo salvi per la grazia di Dio. Lì c'è un tema che se siamo salvi per grazia non c'è da discutere di avere un'altra opinione e accettarla. Qui stiamo parlando di cose secondarie, miei cari. Ecco perché è importante che noi abbiamo Cristo davanti a noi e che non facciamo come tema principale ora, come lo era in questa chiesa, la carne, mangiarla oppure no, mantenere un giorno festivo oppure no. La stessa cosa può succedere che noi facciamo il tema principale, ora tutti ci dobbiamo vaccinare, oppure nessuno deve vaccinarsi se siamo credenti. Sebbene io sia convinto che sia giusto e importante poter discutere liberamente e apertamente su queste questioni, ciò però che a me di più, diciamo, mi preoccupa è la maniera come noi discutiamo su certi argomenti. Con questa persona non si poteva discutere per capire e dire: guarda, ci sono altre opinioni e ora la tua non deve essere quella giusta, perché ci sono persone che ora si sentono di vaccinarsi e dobbiamo lasciare queste persone libere. Però è lo stesso mia sorella, mio fratello, in tutti gli effetti, e la comunione e l'unione con l'altra persona che ha fatto questo passo non dovrebbe impedire niente, capite? E a un certo punto questa persona qui non era per niente flessibile, disposta a capire perché ora queste persone stanno facendo il vaccino, perché? Andare più in fondo, discutere, parlare. E ci sono tanti di quei argomenti, miei cari, che magari ci sono dei temi. Ho conosciuto una chiesa molti anni fa, che magari ero andato a predicare e mi ero dimenticato la giacca. Mi hanno chiamato a parte e hanno detto: tu non puoi salire sul pulpito senza la giacca. E me ne hanno prestata una, miei cari. Ci sono tanti temi, ci sono tante cose che io ritengo che non siano importanti. Ci si può parlare e capire, e io ho voluto anche capire perché è importante la giacca. Ho parlato con questa persona e mi ha detto: è bene che un predicatore sia sul pulpito ordinato. E qual è, diciamo, il metro di misura per capire chi è ordinato e disordinato? Per questa chiesa era avere la giacca. E io l'ho accettato, senza fare discussione. Però ho capito. Dice: noi abbiamo fatto sempre così. E se qualcuno ora sale senza giacca, la gente si concentra ad altro. Non si concentra più al messaggio. Si concentra che lì c'è un fratello disordinato. Capite? C'è da ridere. Però è seria la questione. Allora, il modo in cui viene portata avanti la discussione, quella importante, bisogna farlo con gli occhi di Cristo, con l'amore. Che sentimenti percepisci tu in te quando affronti queste discussioni? Ti fai prendere? Magari hai qualcosa in contrario perché l'altro fratello o sorella non la vede come te? Ti stai irritando semplicemente perché l'altro ha una visione diversa da te? Cosa permetti nel tuo cuore? Cosa vedi in quel momento? Cristo. Dov'è il posto per Cristo? Dov'è l'amore di Cristo per l'altro fratello e sorella? Cosa pensi quando giungi alla conclusione che secondo te l'altra persona è di un'altra visione stretta? Riesci a essere misericordioso senza perdere il controllo, consapevole che chi hai davanti è tuo fratello e tua sorella in Cristo? Vedete, i farisei avevano una visione così stretta che invece di guardare a Gesù Cristo, guardavano i discepoli che non si erano lavato le mani. A un certo punto il Signore dice, ma perché? Perché vi concentrate su cose? E allora il Signore entra nella tematica e capisce e sa che in verità per questi era importante attenersi al rito della loro legge, perché intorno alla legge ne avevano fatta un'altra legge. Perché non tutti si dovevano lavare. Questa è una prescrizione solamente dei sacerdoti quando offrivano e aveva un segno simbolico della purificazione. E così a volte noi ci concentriamo in cose, miei cari, ma veramente in cose. A volte pensiamo, ma quali cantici dobbiamo cantare? Anche lì si sono divise delle chiese, dei cantici dove magari sono troppo movimentati, quasi rock, e questo non è possibile in una chiesa. Il Signore ha detto, ascolta, quello che contamina, quello che rende impuro, non è quello che entra dentro, ma quello che esce dal cuore. Con quale pensiero, con quale principio stai tu magari facendo questo o quest'altro? Io sento che abbiamo un forte bisogno di fare nostra la preghiera che rivolge Paolo alla Chiesa di Roma e che sia veramente Dio a darci pazienza e consolazione, pazienza con chi la pensa diversamente da noi e consolazione quando ci sentiamo fuori posto perché la pensiamo diversamente dagli altri. Senza l'intervento dello Spirito Santo non potremo mai avere tra di noi, come dice qui l'Apostolo Paolo, un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. Avere un medesimo sentimento non significa pensarla tutti quanti allo stesso modo, è chiaro. Paolo sta parlando di quella predisposizione del nostro cuore di fronte a chi la pensa diversamente da noi. Avere un medesimo sentimento secondo Gesù Cristo significa essere centrati su Gesù, nostro Signore e Salvatore, perché Cristo ci unisce ed è quello che conta. Non sono, diciamo, le cose che noi abbiamo in comune che ci uniscono, come nel senso tutti devono portare, anche le donne, il pantalone. E tutte le donne che portano il pantalone si capiscono fra di loro. E quelle che non portano il pantalone, ma è solo un esempio, ma la gonna, non abbiamo niente in comune. Gesù Cristo nel suo amore e nella sua misericordia e nel suo desiderio di piacere a ogni cosa, al Padre, Gesù Cristo ha vissuto come uomo, in una maniera che lui voleva piacere al Padre e non a se stesso. E io credo che il nostro problema è che noi abbiamo troppo la concentrazione su noi stessi e non verso l'altro. E qui, quando dice secondo Cristo, intende che Gesù Cristo ha vissuto una vita completamente piacendo al Padre. Di questo atteggiamento Cristo è l'esempio per eccellenza, perché ha sopportato pazientemente sofferenze e umiliazioni. pur di essere fedele alla volontà del Padre. Dio è la fonte della pazienza e della consolazione per poter vivere in armonia, nonostante le diverse opinioni dei fratelli. L'unità non avviene automaticamente, perché è fondata su principi spirituali. E se questi principi spirituali vengono trascurati, alla minima difficoltà crolla l'unione fraterna. Quando noi non abbiamo pazienza verso l'altro fratello perché la pensa diversamente come me, allora la divisione è molto vicina. Ognuno di noi deve prendere la decisione personale di voler pregare affinché il Padre gli conceda pazienza verso naturalmente un fratello che la pensa diversamente come me e che magari sia consolato quando non viene capito, perché qui dice l'Iddio della pazienza e della consolazione. E a volte quando abbiamo difficoltà di non essere capiti, allora lì abbiamo bisogno della consolazione di Dio. Sapete perché? Il diavolo vuole distruggere l'unità e noi non possiamo permetterlo. Dobbiamo poter condividere liberamente e apertamente le nostre opinioni nella Chiesa, ma forse dobbiamo essere anche saggi che le nostre opinioni non possiamo discuterle con tutti quanti. Ci sono argomenti che non posso discuterli con tutti quanti. Non tutti abbiamo lo stesso grado di maturità spirituale. Ecco perché la Chiesa era divisa con fratelli deboli e fratelli forti. Ora, il fratello debole non è che aveva meno fede, ma lui era molto più sensibile a certi temi e non riusciva a capirli. Abbiamo bisogno di tanta pazienza e di tanta consolazione da parte di Dio, perché ci saranno scoraggiamenti che ci abbattono e ci portano ad allontanarci dal fratello e a volte anche dalla Chiesa. È Dio che può cambiare il modo come vedo io le cose. Quando io mi avvicino a Dio, Dio mi può far vedere delle cose che magari fino a quel momento io non ho visto, ma che ho combattuto come qualcosa che deve essere così e non c'è altro modo di vederla. Un secondo punto, l'unità cristiana ha a che fare con la gloria di Dio. L'unità cristiana ha a che fare con la gloria di Dio. Il versetto 6 del capitolo 15. Allora, l'unità cristiana ha a che fare con la gloria di Dio. Dice, affinché di un solo animo ed una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. In questa seconda parte della preghiera di Paolo descrive lo scopo della nostra Chiesa. Glorificare Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, e dobbiamo farlo solo, e questo è possibile solo quando siamo uniti, perché se siamo, diciamo, non uniti, disuniti, questo non glorifica Dio, non dà gloria a Dio. Questo è il frutto principale dell'unità tra i fratelli, che glorifica Dio. E questo lo vediamo anche nella famiglia. Magari chi ha una grande famiglia e ha diversi figli, e questi figli quando vanno tutti d'accordo, come ci sentiamo noi genitori? È indescrivibile, vero Laura? È qualcosa di meraviglioso. E la stessa cosa vale anche per il nostro Padre Celeste. Quando il Signore vede che noi ci stiamo litigando, e a volte i nostri figli litigano, per cose banali. No, sei stato tu. No, invece sei stato tu. Ma io ti ho visto. Ma io ti ho visto anche. E allora non si finisce mai. E litigano e si dividono. E questo dispiace. E a volte magari anche quando i figli sono un po' più grandi, che ci sono veramente delle divisioni di anni, che tra fratelli non si parlano, non c'è amore, non c'è armonia, che dolore sentono i genitori. Che dolore deve sentire Dio, il nostro Padre Celeste, quando nella sua Chiesa magari ci riuniamo nello stesso locale, però i nostri cuori sono così lontano l'uno dall'altro, non glorifica Dio. E lo scopo principale, miei cari, che noi veniamo qui, lo scopo principale non è ascoltare il messaggio, ma glorificare Dio, perché ne è degno, dare la lode, la gloria e l'adorazione a Dio. E poi è Dio che attraverso la parola ci parla. Ma principalmente siamo chiamati a glorificare Dio. E questo è solo possibile con l'unità della Chiesa. Ora mi domando, vuoi tu glorificare Dio? Pur sapendo che ora hai problemi con quella sorella, con quel fratello, il Signore dice, vieni da me, perché ti darò tanta consolazione se sei stato ferito, ferita. Ti darò tanta di quella pazienza a sopportare anche l'opinione diversa di quel fratello e di quella sorella. Paolo ci dà un primo indizio su come possiamo riunirci, glorificando Dio di un solo animo, avendo un solo animo. Le parole di un solo animo indicano, prima di ogni altra cosa, al nostro cuore, perché è dal cuore dove inizia la vera unione fraterna, dal cuore. Infatti in Atti 4, versetto 32, leggiamo: la moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di una sola anima. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. L'unità non è innanzitutto uno spettacolo esteriore, ma inizia dal cuore. Come dice Paolo alcuni capitoli prima, nel capitolo 12, versetto 9, dice: il nostro amore deve essere senza ipocrisia. L'unità inizia se io mi pongo in tutta sincerità e umiltà davanti a Dio. Perché quando io vado a Dio, invece di andare dal fratello e cercare di convincerlo che la pensa come te, quando andiamo dal Signore, allora il Signore ci riempie di tanta pazienza e di tanta consolazione. Avete voi provato, cosa provate quando l'altro viene e cerca di convincerti che lui ha ragione e che è così? E la cosa peggiore, sapete? Magari noi adesso stiamo qui in chiesa, dopo lasciamo quella porta, tu vai a casa tua e io vado a casa mia. Però la cosa che è veramente pesante è che quando questo succede anche tra marito e moglie, tra figli e genitori, quando siamo così duri, così prepotenti, che vogliamo che l'altro la pensasse come me e che la vedesse come me e che arriva al punto di rendersi conto che io ho ragione. Ora, il fatto è che viviamo sotto lo stesso tetto, però siamo in quel momento divisi. Non c'è unione. Se senti che il tuo cuore non è sincero quando ti avvicini al tuo prossimo in chiesa, torna alla prima parte della preghiera e chiedi nuovamente a Dio pazienza e consolazione. La pazienza è molto importante nel rapporto con l'altro, perché se io non ho pazienza, E pazienza nello stesso momento significa sopportare ora il fratello, la sorella, sopportare ora il marito, la moglie. Perché se non facciamo questo, miei cari, allora abbiamo un problema. Però qui ci dice il testo, il Dio della pazienza, e io mi sono chiesto, ma Dio quanta pazienza ha con me? Quanto? C'è una misura? Siamo sinceri, c'è una misura? Cioè, se Dio non fosse un Dio paziente, io non sarei qui. E credo nessuno di noi. Dio ha così tanta pazienza. Quante volte il Signore ha dovuto con tanta pazienza sopportarmi fin quando mi ha guidato e mi ha aiutato a farmi riconoscere che la mia convinzione in verità è sbagliata. E arrivo al momento di dire: Signore, perdonami e ti ringrazio che hai avuto tanta pazienza anche dopo anni, perché ero convinto che è così. Spesso abbiamo poca pazienza e sapete dove porta la poca pazienza? All'ira, ad arrabbiarsi, a irritarsi. Chiediamo a Dio di aiutarci a sopportare il fratello, la sorella, quando arriviamo ai nostri limiti. E poi dice il Signore ha consolazione. Paolo scrive del Dio della consolazione, Dio consola. Mi consola, per esempio, quando gli altri mi hanno ferito e deluso. Abbiamo bisogno della consolazione da parte di Dio, sapete perché? Altrimenti diventiamo delle prede facili, ascoltate, diventiamo delle prede facili per il nemico. E quando noi non abbiamo, non siamo stati consolati, siamo arrabbiati. Il diavolo ci spinge a controreagire alle controversie, agli insulti e alle offese e poi diventiamo veramente delle persone che possiamo fare del male. A lui posso aprire il mio cuore e dire: Signore, in verità non sono stato compreso, però ci sei tu che mi comprendi, che mi capisci. Signore, non hanno avuto pazienza con me, però grazie perché tu ce l'hai la pazienza con me. Capite? Di sapere, perché se noi rimaniamo lontani dal Signore, allora il nemico ci spingerà là dove siamo stati feriti, delusi, malcapiti, a fare la volontà del diavolo. Questa unità di cuore si esprimerà poi praticamente quando ci troviamo in chiesa e insieme glorifichiamo il Signore. È vero, sono stato ferito, magari non volendo, e sono stato malcapito, magari non volendo. Intanto però io sto male. Però se io vado dal Signore, il Dio della pazienza, il Dio della consolazione. Il Signore rende capace, nonostante ciò, di riunirci e dire: Signore, l'unica cosa che io ho ora davanti a me di potermi unire con i miei fratelli, magari non è il fatto che abbiamo la stessa opinione, ma il fatto che abbiamo lo stesso Signore. Capite? In quel momento tutte le armi del nemico cadono, non hanno nessuna potenza, perché ci siamo messi nelle mani del Signore. Dice: abbiate lo stesso animo. E qual è lo stesso animo? Avere lo stesso opinione? No! Guardare a Cristo. È quello che conta, miei cari. E la stessa cosa vale anche nella famiglia, con il marito, con la moglie. Voglio Voglio concludere. L'unità cristiana richiede uno sforzo concreto. Terzo, l'unità cristiana richiede uno sforzo concreto. Allora, dice l'ultima parte, il versetto 7, dice: perciò accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. E qui vediamo qualcosa di straordinario. Allora, l'unità è formata, voluta, è creata da Dio, lo Spirito Santo. Però qui Paolo dice, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. E qual è la nostra parte? Quando Dio ti ha dato abbastanza pazienza, abbastanza consolazione, accoglietevi gli uni gli altri, accoglietevi. È facile accogliere una persona quando mi è simpatica, è vero o no? Non abbiamo difficoltà. La difficoltà è quando dobbiamo accogliere anche una persona che è poco simpatica. E siamo sinceri, yeah? Non tutti abbiamo la stessa simpatia per tutte le persone, yeah? Però quello che ci unisce non è la simpatia, ma è l'amore di Cristo. Sapete perché? Perché Cristo mi ha accolto. E come mi ha accolto il Signore? Così come sono. E come sono? Come sono io? Impaziente, antipatico. Il Signore mi ha accolto quando ha visto che io faccio buone opere. Il Signore mi ha accolto quando ha visto che io sono magari gentile con tutti. Il Signore mi ha accolto quando ha visto che io apro veramente il cuore a delle persone. Il Signore mi ha accolto, sapete quando? Quando io ancora ero un peccatore. Allora, se dobbiamo parlare il fatto di accogliere qualcuno, e in questo caso dice qui l'Apostolo Paolo, perciò accoglietevi gli uni gli altri, allora questo sottointende che io devo accogliere anche il fratello, la sorella, che non la pensa come me, che magari ha difficoltà di vederla come me. Hai tu un problema con qualcuno, con qualcuna? Magari in questa sala o fuori di questa sala, il Signore dice accoglielo, come io ho accolto te, accoglielo, perché se accogli lui stai accogliendo personalmente me, gloria a Dio. E che il Signore veramente ci aiuta. E potevo anche continuare, però mi fermo qui. E credo che se mettiamo in pratica quello che abbiamo ascoltato, veramente allora va la gloria al Signore. Quando noi ci accogliamo gli uni gli altri, sapete cosa succede? Stiamo glorificando Dio. Amen.